Decameron, settima giornata, settima novella. Lodovico discuopre a Madonna Beatrice l'amore il quale egli le porta, la qual manda Egano, suo marito, in un giardino in forma di sé, e con Lodovico si giace, il quale poi, levatosi, va e bastona Egano nel giardino. Questo avvedimento di Madonna Isabella, da Pampinea raccontato, fu da ciascun della brigata tenuto maraviglioso. Ma Filomena, alla quale il re imposto aveva che secondasse, disse: «Amorose donne, se io non ne sono ingannata, io ve ne credo uno non men bello raccontare, e prestamente. Voi dovete sapere che in Parigi fu già un gentile uomo fiorentino, il quale per povertà divenuto era mercatante. Era gli si bene avvenuto della mercatanzia che gli n'era fatto ricchissimo, e avea della sua donna un figliol senza più, il quale egli aveva nominato Lodovico. E perché egli alla nobiltà del padre e non alla mercatanzia si traesse, non l'aveva il padre voluto mettere alcun fondaco, ma l'aveva messo a essere con altri gentili uomini al servizio del re di Francia, laddove egli assai di bei costumi e di buone cose aveva prese. E quivi dimorando, avvenne che certi cavalieri, li quali tornati erano dal sepolcro, sopravvenendo a un ragionamento di giovani nel quale Lodovico era, e udendogli fra sé ragionare delle belle donne di Francia e d'Inghilterra e d'altre parti del mondo, cominciò l'un di loro a dir che per certo di quanto mondo egli aveva cerco e di quante donne vedute aveva, mai una simigliante alla moglie de Gano de Galluzzi di Bologna, Madonna Beatrice chiamata, veduta non avea di bellezza. A che tutti i compagni suoi, che con lui insieme in Bologna l'avean veduta, s'accordarono. La qualcosa ascoltando, Lodovico, che d'alcuna ancora innamorato non s'era, s'accese in tanto desidero di doverla vedere che altro non poteva tenere il suo pensiere, è del tutto disposto ad andare infino a Bologna a vederla e quivi ancora a dimorare, se ella gli piacesse, fece veduta al padre che al sepolcro voleva andare, il che con gran malagevolezza ottenne. Postosi adunque nome Anichino, a Bologna pervenne, e come la fortuna volle, il dì seguente vide questa donna a una festa, e troppo più bella gli parve assai che stimato non avea. Perché, innamoratosi ardentissimamente di lei, propose di mai di Bologna non partirsi se egli il suo amore non acquistasse. E sì codivisando che via dovesse a ciò tenere, ogni altro modo lasciando stare, avvisò che se divenir potesse familiar del marito di lei, il qual molti ne teneva, per avventura gli potrebbe venir fatto quel che egli desiderava. Venduti adunque i suoi cavalli e la sua famiglia a Concia in guisa che stava bene, avendo lor comandato che sembiante facessero di non conoscerlo, essendosi accontato con l'oste suo, gli disse che volentier per servidore d'un signore da bene, se alcun ne potesse trovare, starebbe. Al quale l'oste disse: «Tu sei direttamente famiglio da dovere esser caro a un gentile uomo di questa terra, che ha nome Egano, il qual molti ne tiene e tutti gli vuole appariscenti, come tu sei. Io ne gli parlerò». E come disse, così fece. E avanti che da Egano si partisse, ebbe con lui a Concio Anichino, il che quanto più poté esser gli fu caro. e Conegano dimorando, e avendo copia di vedere assai spesso la sua donna, tanto bene e sia grado cominciò a servire Egano, che egli gli pose tanto amore che senza lui niuna cosa sapeva fare, e non solamente di sé, ma di tutte le sue cose gli aveva commesso il governo. Avvenne un giorno che, essendo andato Egano a uccellare e Anichino rimaso, Madonna Beatrice, che dell'amore di lui accorta non s'era ancora, e quantunque seco lui e suoi costumi guardando, più volte molto commendato l'avesse e piacessele, con lui si mise a giocare a scacchi. E Anichino, che di piacerle desiderava, assai acconciamente facendolo, si lasciava vincere. Di che la donna faceva maravigliosa festa. E essendosi da vedergli giocare tutte le femmine della donna partite e soli giocando lasciatigli, Anichino gittò un grandissimo sospiro. La donna, guardatelo, disse: «Che avesti, Anichino? Dolti così che io ti vinco?» «Madonna», rispose Anichino, «troppo maggior cosa che questa non è, fu cagion del mio sospiro». Disse allora la donna: «Deh, dilmi, per quanto ben tu mi vuogli?» Quando Anichino si sentì scongiurare «per quanto ben tu mi vuogli» a colei la quale egli sopra ogni altra cosa amava, egli ne mandò fuori un troppo maggiore che non era stato il primo. Perché la donna, ancor da capo, il ripregò che gli piacesse di dirle qual fosse la cagione dei suoi sospiri. Alla quale Anichin disse: «Madonna, io temo forte che egli non vi sia noia se io il vi dico. E appresso dubito che voi a altra persona non lo diciate». A cui la donna disse: «Per certo egli non mi sarà grave, e renditi sicuro di questo, che cosa che tu mi dica, se non quanto ti piaccia, io non dirò mai altrui». Allora disse Anichino: «Poiché voi mi promettete così, e io il vi dirò». E quasi con le lacrime sugli occhi le disse chi egli era, quel che di lei aveva udito e dove, e come di lei si era innamorato, e perché per servidor del marito di lei postosi. E appresso, umilmente, se esser potesse, la pregò che le dovesse piacere d'aver pietà di lui, e in questo suo segreto e sì fervente desidero di compiacergli, e che dove questo far non volesse, che ella, lasciandolo star nella forma nella qual si stava, fosse contenta che egli l'amasse. O singular dolcezza del sangue bolognese, quanto sei tu sempre stata da commendare in così fatti casi! Mai di lacrime né di sospir fosti vaga, e continuamente a prieghi pieghevole e agli amorosi desideri arrendevol fosti. Se io avessi degne lode da commendarti, mai sazia non se ne vedrebbe la voce mia». La gentil donna, parlando a Anichino, il riguardava, e dando piena fede alle sue parole, con sì fatta forza ricevette per i prieghi di lui il suo amore nella mente, che essa altresì cominciò a sospirare, e dopo alcun sospiro rispose: «Anichino mio dolce, sta di buon cuore, né doni, né promesse, né vagheggiare di gentiluomo, né di signore, né d'alcuno altro, che sono stata e sono ancora vagheggiata da molti, mai mi poté muovere l'animo mio tanto che io alcuno n'amassi. Ma tu m'hai fatta in così poco spazio, come le tue parole durate sono, troppo più tua divenire che io non son mia. Io giudico che tu ottimamente abbi il mio amor guadagnato, e perciò io il ti dono, e se ti prometto che io te ne farò godente avanti che questa notte che viene tutta trapassi. E a ciò che questo abbia effetto, farai che in sulla mezzanotte tu venga alla camera mia. Io lascerò l'uscio aperto. Tu sai da qual parte del letto io dormo. Verrai là, e se io dormissi, tanto mi tocca che io mi svegli, e io ti consolerò di così lungo desio come avuto hai. E a ciò che tu questo creda, io ti voglio dare un bacio per arra. E gittatogli il braccio in collo, amorosamente il basciò e annichì in lei. Queste cose dette, Anichin, lasciata la donna, andò a fare alcune sue bisogne, aspettando con la maggior letizia del mondo che la notte sopravvenisse. E Gano tornò da uccellare. E come cenato ebbe, essendo stanco, s'andò a dormire e la donna appresso. E come promesso avea, lasciò l'uscio della camera aperto. Al quale, allora che detta gli era stata, Anichin venne e pianamente entrato nella camera e l'uscio riserrato dentro, dal canto donde la donna dormiva se n'andò e postale la mano in sul petto, lei non dormente trovò. La quale, come sentì Anichino esser venuto, presa la sua mano con amendune le sue e tenendol forte, volgendosi per lo letto, tanto fece che Gano che dormiva destò, al quale ella disse: «Io non ti voglio iersera dir cosa niuna, perciò che tu mi parevi stanco. Ma dimmi, se Dio ti salvi, Gano, quale hai tu per lo migliore familiare e più leale, e per colui che più t'ami di quelli che tu in casa hai?» Rispose Gano: «Che è ciò, donna, di che tu mi domandi? Non conosci tu? Io non ho ne ebbi mai alcuno di cui io tanto mi fidassi o fidi o ami quanto io mi fido e amo Anichino. Ma perché me ne domandi tu?» Anichino, sentendo desto e Gano e udendo di sé ragionare, aveva più volte a sé tirata la mano per andarsene, temendo forte non la donna il volesse ingannare. Ma ella l'aveva sì tenuto e teneva che egli non si era potuto partire, né poteva. La donna rispose a Gano e disse: «Io il ti dirò. Io mi credeva che fosse ciò che tu di, e che egli più fede che alcuno altro ti portasse. Ma a me a egli è sgannata, perciò che quando tu andasti oggi a uccellare, egli rimase qui, e quando tempo gli parve, non si vergognò di richiedermi che io dovessi a suoi piaceri acconsentirmi. E io, a ciò che questa cosa non mi bisognasse con troppe prove mostrarti, e per farla ti toccare e vedere, risposi che io ero contenta e che stanotte, passata mezzanotte, io andrei nel giardino nostro e a piè del pino l'aspetterei. Ora io per me non intendo d'andarvi, ma se vuoi la fedeltà del tuo famiglio conoscere, tu puoi leggermente, mettendoti indosso una delle guarnacche mie e in capo un velo, e andare laggiuso a aspettare se egli vi verrà, che son certa del sì.» E Gano, udendo questo, disse: «Per certo io il convengo vedere.» E levatosi, come meglio seppe al buio, si mise una guarnacca della donna e un velo in capo e andossene nel giardino, e a piede un pino cominciò a attendere Anichino. La donna, come sentì lui levato e uscito della camera, così si levò e l'uscio di quella dentro serrò. Anichino, il quale la maggior paura che avesse mai avuta avea, e che quanto potuto aveva, s'era sforzato d'uscire delle mani della donna, e 100.000 volte lei e il suo amore e sé, che fidato se n'era, avea maledetto, sentendo ciò che alla fine aveva fatto, fu il più contento uomo che fosse mai. Essendo la donna tornata nel letto, com'ella volle con lei si spogliò e insieme presero piacere e gioia per un buono spazio di tempo. Poi, non parendo alla donna che Anichino dovesse più stare, il fece levar suso e rivestire, e si gli disse: «Bocca mia dolce, tu prenderai un buon bastone e andratene al giardino, e facendo sembianti d'avermi richiesta per tentarmi, come se io fossi d'essa, dirai villania e gano, e suonerà me il bene col bastone, perciò che di questo ne seguirà maraviglioso diletto e piacere». Anichino levatosi e nel giardino andatosene, con un pezzo di salegastro in mano, come fu presso Alpino e Gano il vide venire, così levatosi, come con grandissima festa riceverlo volesse, gli si faceva incontro. Al quale Anichin disse: «Ahi, malvagia femmina, dunque ci sei venuta? E hai creduto che io volessi o voglia al mio signore far questo fallo? Tu sii la malvenuta per le mille volte». E alzato il bastone, lo incominciò a sonare. E Gano, udendo questo e veggendo il bastone, senza dir parola cominciò a fuggire, e Anichino appresso, sempre dicendo: «Via, che Dio vi metta in malanno, rea femmina, che io il dirò domattina e Gano per certo». E Gano, avendone avute parecchi delle buone, come piuttosto poté, se ne tornò alla camera, il quale la donna domandò se Anichin fosse al giardin venuto. E Gano disse: «Così non fosse egli, perciò che, credendo esso che io fossi te, ma con un bastone tutto rotto, e dettami la maggior villania che mai si dicesse a niuna cattiva femmina. E per certo io mi maravigliava forte di lui, che egli con animo di far cosa che mi fosse vergogna t'avesse quelle parole dette. Ma perciò che così lieta e festante ti vede, ti volle provare». Allora disse la donna: «Lodato sia Dio che gli ha me provata con parole e te con fatti. E credo che egli possa dire che io porti con più pazienza le parole che tu i fatti non fai. Ma poiché tanta fede ti porta, si vuole aver caro e fargli onore». E Gano disse: «Per certo tu dì il vero». E da questo prendendo argomento, era in opinione d'avere la più leal donna e il più fedel servidore che mai avesse alcun gentile uomo. Per la qual cosa, come che poi più volte con Anichino e egli e la donna ridesser di questo fatto, Anichino e la donna ebbero assai agio di quello per avventura avuto non avrebbero a far di quello che loro era diletto e piacere, mentre Anichin piacque dimorar con Egano in Bologna.